File 39, pagina 234. Questo blocco era la sala d'attesa della morte, che è stata descritta da Lettig e Gavalevitz. Il dottor Otto Wolgen un giorno fu picchiato da un uomo delle SS in maniera tale che pensò di averne avuto qualche costola rotta. Quando andò all'ospedale, Zenkteller gli chiese: «Che cosa ti manca?» Wolgen rispose che credeva di avere due costole rotte. Zenkteller inveì: «Sparisci, altrimenti ti spacco altre due costole». Wolgen assicura che in quel momento non era presente nessun uomo dell'SS di fronte al quale Zenkteller volesse eventualmente atteggiarsi ad energico. Nel 1944 Zenkteller ricoprì provvisoriamente la funzione di capolager nella sezione B, seconda F, che era allora attrezzata come ospedale, perché il capolager si era ammalato. Il medico di blocco Alfred Fiederkiewicz racconta che Zenkteller picchiava sia gli inservienti sia gli ammalati. Dice Fiederkiewicz: «Dato che faceva di tutto per piacere al medico dell'SS, inveiva e sbraitava e inoltre mandava nel lager di lavoro anche i convalescenti che non erano ancora completamente guariti. Se io protestavo, minacciava di riferirlo al medico dell'SS». Molti ex internati attestano che Zenkteller selezionava anche ammalati da destinare alle camere a gas. Czeslaw Mordowitz, Mendel Eisenbach, Adolf Weiss, Alfred Wetzler ebbero modo di osservare queste selezioni, che furono incominciate da uomini dell'SS e poi portate a termine dal solo Zenkteller. Alex Rosenstock ricorda che Zenkteller aveva partecipato a stabilire chi dovesse morire. David Smuleski conferma che Zenkteller decise da solo, durante un'epidemia di dissenteria, che alcuni ebrei olandesi che avevano i pantaloni sporchi dovessero essere mandati alle camere a gas. Solo l'ex capo Franz Keimar mi assicurò che Zenkteller, su sua preghiera, aveva cancellato dalla lista alcune persone che erano già state selezionate. A una mia domanda in proposito, Keimar rispose: «Lo ha fatto senza essere pagato». Benché Adolf Weiss faccia rilevare che a ogni due parole Zenkteller se ne usciva con un porco ebreo, l'antisemitismo non può essere stata l'unica molla in grado di spingere questo anziano medico militare a simili eccessi. Infatti molti confermano che inveiva contro tutti nello stesso modo. Rosenstock afferma che egli trattava male anche i capos e che faceva eccezione soltanto per coloro che erano al massimo livello nella gerarchia degli internati. Un'osservazione di Rosenstock mette in evidenza un'altra causa che potrebbe aver indotto Zenkteller a tenere questo comportamento. Mengele e gli altri medici dell'SS avevano rispetto di Zenkteller. Forse lui ricercava questo rispetto per avvertire di meno la sua umiliante condizione di prigioniero senza diritti. Quando, nel marzo del 1943, Bock fu soppiantato come capo lager, il direttore medico scelse per la prima volta per questa importante e influente posizione nell'ospedale del lager principale un internato che portava il triangolo rosso dei prigionieri politici. Aveva notato il bavarese Ludwig Wurl, perché aveva dispiegato molta energia in occasione della costruzione dell'ospedale del lager di lavoro di Monowitz, che era allora in fase di completamento. Worrell era nato nel 1906 e già il 5 maggio 1934 era stato arrestato perché comunista e portato a Dachau, dove aveva dovuto affrontare tempi assai duri prima di ricevere l'incarico di ricoprire un'importante funzione nell'infermeria degli internati. Già allora mi era rimasto impresso per l'energia con cui interveniva sempre a favore degli ammalati e contro gli abusi e anche per la sua sensibilità a testardaggine tipicamente bavaresi. Sono da tutti apprezzati i meriti da lui acquisiti durante la costruzione dell'ospedale di Monowitz. Egli non soltanto si era prodigato con tutta la sua energia al servizio dei malati, ma era anche intervenuto affinché alcuni ebrei arrivati a Monowitz con un trasporto da Buchenwald venissero ammessi come infermieri. Con loro egli lavorava molto bene. La loro esperienza della vita di Lager fu utile all'ospedale. Una volta, giunto al vertice della gerarchia degli internati nell'ospedale del Lager militare, Worrell si trovò a dover affrontare difficoltà di altro genere, per le quali non era preparato. Qui non si trattava di costruire un ospedale, bensì di cooperare in un ambiente già consolidato, con infermieri polacchi dotati di coscienza di sé e con medici che, come ariani, alle SS sembravano essere essi stessi adatti a ricoprire funzioni elevate, tanto più che alcuni di loro erano apprezzati anche dai medici dell'SS per le loro qualità professionali. Worrell, che aveva una formazione da soldato di sanità, ricavava le sue esperienze dalla sua lunga attività nell'infermeria di Dachau. Si sentiva superiore a chi aveva studiato medicina e reagiva in modo collerico quando veniva a urtare contro obiezioni o taciti rifiuti. Feichel scrive: «Non si può mettere in dubbio che gli internati politici di Dachau hanno contribuito in larga misura al miglioramento delle condizioni dell'ospedale. D'altra parte, si deve rilevare che una parte di loro, e soprattutto Worrell, che pure era un uomo molto leale, presero una serie di misure sbagliate e talvolta dannose. Il motivo era costituito dal fatto che questi infermieri di una certa età e con lunga esperienza della vita di Lager ritenevano che la loro lunga pratica li potesse mettere sullo stesso piano dei medici. Per questo motivo spesso si giunse a episodi deplorevoli». Devo dare ragione a Feichel nel riconoscere che Worrell non disponeva di sufficiente senso psicologico per poter distinguere fra i polacchi che lavoravano nel personale dell'ospedale. Egli individuava i cattivi elementi che avevano potuto far carriera sotto Bock, detestava quelli fra di loro che erano antisemiti e che ricoprivano posizioni influenti, ma non vedeva fra i medici e infermieri polacchi quelli che erano ben predisposti e che sarebbero stati in grado di combattere meglio di lui contro tutti i soprusi, sia pure con il suo appoggio, dato che, come polacchi, avrebbero avuto migliori possibilità di intervenire presso i loro conterranei di quante ne avesse qualsiasi pezzo grosso tedesco, di cui essi diffidavano già solo per la sua nazionalità di appartenenza. Purtroppo egli non si lasciava neppure consigliare dal movimento di resistenza che era attivo nel Lager. Egli aveva per la verità dei contatti con questo movimento, ma non era disposto ad adattarvisi, come invece fece più tardi Feichel. Sotto Liebenskell, cui era stato segnalato da Wirtz, Worrell divenne infine il primo capo Lager rosso responsabile di tutto il Lager principale, e anche in questa posizione fece del bene. Nessuno gli nega la buona volontà. gli deve essere pienamente riconosciuto il coraggioso impegno a favore degli ebrei, i paria del lager. Il fatto che poi presto fallisse in questa funzione dipende dalla circostanza che non era riuscito a trovare una via d'uscita dal dilemma di ogni funzionario degli internati. Egli non voleva diventare uno strumento delle SS e infatti non lo divenne mai, ma non cercò e non trovò il modo di conquistarsi la fiducia di quei compagni di prigionia che, dotati di consapevolezza, avevano esperienza e influenza e avrebbero potuto essergli d'aiuto. Per questo si ritrovò ben presto isolato, incapace di fronteggiare da solo gli intrighi di coloro che avevano cattive intenzioni, e fu allontanato dalla direzione del lager, che lo trasferì in un lager esterno. Come capo lager di Guntergrube ebbe una parte notevole della normalizzazione delle condizioni in quel lager di lavoro. Wehrle incarna il tipo di prigioniero tedesco che si poteva incontrare in tutti i lager. Prima del suo arresto aveva vissuto in condizioni modeste, nelle quali poi era ritornato dopo la liberazione. Nel lager aveva goduto di un potere enormemente maggiore di quello che avesse mai posseduto. Le SS avevano fatto di lui un Führer ed egli non aveva avuto la forza di resistere a tutte le seduzioni che questa posizione esercitava su coloro che erano stati innalzati al di sopra della massa. Egli si era decisamente guardato dal diventare uno strumento delle SS, ragion per la quale non aveva potuto conquistarsi il loro favore. Però, nei confronti dei compagni di prigionia, aveva fatto ampio uso dell'autorità connessa alla sua funzione tutte le volte che gli era parso di non essere adeguatamente riconosciuto, anche se molti non erano affatto animati da intenzioni cattive, ma semplicemente non condividevano la sua opinione a proposito di qualche questione. Dopo Wehrle, la fascia di capo lager dell'ospedale fu assegnata al chirurgo polacco Władysław Dering. Quando Wehrle venne rinchiuso nel bunker alla fine d'agosto del 1943 per ordine della sezione politica, Wirz non poté chiedermi consiglio in merito alla nomina del suo successore in questa posizione chiave, così come aveva fatto in occasione della scelta di Wehrle prima e di Fekel dopo. Io, infatti, ero stato mandato nel bunker insieme con Wehrle. Aveva sentito che i medici del lager parlavano bene di Dering, dal quale avevano imparato chirurgia pratica. Essi apprezzavano la sua competenza professionale e il suo senso di consapevolezza. Quando Wirz nominò Dering capo lager, infranse un tabù, secondo il quale i medici degli internati non potevano essere al vertice di un ospedale, e secondo Cogon questo tabù rimase in vigore in tutti gli altri campi di concentramento fino alla fine. Dering, nato nel 1903 e deportato ad Auschwitz alla metà d'agosto del 1940 con il primo trasporto di internati da Varsavia, godeva inizialmente di buona fama. Egli fece uso della sua posizione di medico dirigente il reparto chirurgico e delle sue relazioni con le SS per prestare aiuto a molti suoi compatrioti, ma presto perdette la sua buona reputazione quando venne inserito negli esperimenti di sterilizzazione del professor Klauberg e di Horst Schumann. Per poter constatare se gli esperimenti erano riusciti, dopo gli interventi venivano estratti agli operai i testicoli, ovvero le ovaie. Dato che né Klauberg né Schumann volevano impegnarsi tutti i giorni in sala operatoria e Schumann inoltre non disponeva affatto della qualificazione necessaria per operazioni di questo tipo. Essi cercarono un chirurgo fra gli internati sul quale poter fare affidamento. Infatti, il lavoro di un chirurgo ben difficilmente è controllabile a posteriori. Essi puntarono gli occhi su Dering, che era stato loro raccomandato per la sua riconosciuta abilità professionale. Dering aveva allora una posizione tale che non avrebbe potuto rifiutare la sua collaborazione senza pericolo per la sua vita e per la sua posizione. Ciò è dimostrato dall'affermazione del dottor Samuel Steinberg, il quale dichiarò verbale il 5 febbraio 1945 che Dering gli aveva raccontato di aver una volta praticato un'iniezione a un internato per ordine del dottor Entres, senza sapere che cosa aveva iniettato. Dopo pochi secondi l'internato era morto. Quando vide che l'internato era morto si spaventò e dichiarò che non avrebbe mai più fatto iniezioni, ricorda Steinberg. Questo rifiuto, che non comportò alcuna conseguenza negativa per Dering, fu sicuramente pronunciato ancora nel 1941, perché più tardi fu noto a tutti nell'ospedale con quale veleno le SS praticassero le iniezioni. Due anni dopo la posizione di Dering si era notevolmente rafforzata rispetto al pericolo iniziale e pertanto un rifiuto avrebbe presentato minori rischi di allora. Dering però non oppose alcun rifiuto perché gli esperimenti venivano condotti su ebrei ed ebree. In precedenza questo atteggiamento razzista di Dering non ebbe occasione di manifestarsi in modo negativo, in quanto raramente gli ebrei gravemente ammalati arrivavano sul tavolo operatorio. Essi infatti venivano mandati alle camere a gas o venivano praticate loro iniezioni mortali. Con molta abilità Klauberg richiese la disponibilità di Dering, promettendogli che si sarebbe dato da fare per la sua liberazione. Alla fine Dering collaborò agli esperimenti su esseri umani con ogni sua energia e raggiunse dei record di velocità nelle operazioni, spingendosi addirittura al punto di non sterilizzare gli strumenti fra un intervento e l'altro. Menava a gran vanto dei suoi record. Il suo atteggiamento arrogantemente antisemita nei confronti delle vittime fu attestato da diversi sopravvissuti. Quando un internato, cui dovevano essere amputati i testicoli, cercò di protestare contro questo intervento, Dering lo investì. «Smettila di guaire come un cane, devi comunque morire». Nei primi tempi ero in discreti rapporti con Dering, che però furono bruscamente interrotti. Un giorno infatti, nel corridoio del blocco in cui era attrezzato il reparto chirurgico, mi mostrò ridendo un sacchetto per il tabacco e mi chiese se non notavo in esso qualcosa di particolare. Io non rilevai niente di strano. «Guardalo bene, non ha nessuna cucitura. Hai mai visto un sacchetto di questo genere senza una cucitura?» mi domandò Dering, e con orgoglio mi spiegò com'era arrivato ad avere questo sacchetto. Aveva fatto lavorare e conciare lo scroto di una vittima degli esperimenti di sterilizzazione. Da quel giorno ogni rapporto di amicizia fra noi fu spezzato, anche se dovetti guardarmi dal dirgli apertamente quale fosse la mia opinione. Dering era troppo potente perché potessi permettermi di farlo, ed essere sospettato di simpatie per gli ebrei era troppo pericoloso. Io non fui l'unico cui Dering abbia mostrato il sacchetto, il comportamento di Daring si sviluppò in conseguenza, poiché sapeva che per una eventuale liberazione dal lager l'ultima parola spettava alla sezione politica, prese a trasmettere ad essa informazioni. Il 16 maggio 1945, quando il ricordo era ancora vivo, il dottor Erwin Valentin testimoniò che Daring, come capo lager, aveva portato di punto in bianco davanti al medico del lager un infermiere e un medico ebreo di nome Zellner. Subito dopo i due erano dovuti salire su un autocarro del servizio di sanità e uno scrivano era stato incaricato di compilare il loro avviso di decesso. I due non piacevano a Daring, aggiunse Valentin. Anche gli ariani si erano dovuti accorgere delle lune di Daring. Kazimierz Zelny non ha dimenticato come Daring avesse preso un giorno a calci suo padre, conterraneo e collega di Daring. Nel gennaio del 1944 Daring aveva raggiunto il suo scopo, era stato liberato e assegnato al servizio obbligatorio presso la clinica di Clauberg a Königshütte. La dottoressa Alina Brevda ricorda di averlo visto lasciare il lager con due grosse valigie in mano. Con prudenza e in modo pertinente, il dottor Tadeusz Pakczula così ritrae il suo conterraneo. Daring aveva avversione per gli ebrei, era molto preso da se stesso e amava farsi vanto dei suoi successi. Pagina 239.